sabato 10 aprile, prima settimana di Pasqua. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. I racconti della risurrezione, pervenuti a noi attraverso la testimonianza di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, concordano in una verità. Nessun apostolo di Cristo Signore giunge alla fede nel Cristo risorto per via umana, cioè per la testimonianza delle donne o degli altri apostoli. Gli undici apostoli giungono alla fede nella risurrezione per via diretta, per aver visto il risorto. Anche l'apostolo Tommaso giunge alla fede nella risurrezione dopo aver visto Gesù e ascoltato l'invito a toccare le sue piaghe e a mettere il dito nelle sue ferite. Sappiamo che l'apostolo Paolo si incontra con Gesù crocifisso e risorto sulla via di Damasco, quando viene avvolto da una grande luce e con la testimonianza che lui dona nella prima lettera ai Corinzi. A voi infatti ho trasmesso anzi tutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Prima Corinzi 15, 3, 8. Essendo gli apostoli fonte e garante della fede del mondo intero sulla risurrezione di Gesù, essi non possono fondare la loro fede su altri. Sarebbero di fede derivata e non di fede derivante, di fede acquisita e non di fede sorgente. Ora l'apostolo del Signore è costituito testimone di fede sorgente e per questo tutti hanno avuto l'incontro con Gesù risorto. L'evangelista Marco manifesta questa verità. Gli apostoli non hanno creduto alle donne, non hanno creduto ai discepoli di Emmaus. Non solo non hanno creduto, non hanno voluto credere. La loro fede è fondata sulla visione del risorto e sull'incontro personale con Lui. La tomba vuota e per loro non significa nulla. Solo l'apostolo Giovanni dice di aver creduto nella risurrezione vedendo l'ordine che regnava nel sepolcro. Ma anche lui è testimone del risorto per visione e non per deduzione logica. La deduzione logica potrà essere sempre inficiata, la visione mai lo potrà, anche perché non è uno solo che vede, ma undici. In più, non sono state solo gli undici a vedere il Signore, ma ben 500 fratelli. Ne siamo certi, la nostra fede è ben fondata, il sepolcro vuoto è solo segno che Gesù non è più in esso. Dal segno non si può dedurre la fede nella risurrezione. La vista del risorto dona invece valore al segno. Non è risorto Gesù perché il sepolcro è vuoto, ma è il sepolcro che è vuoto perché Gesù è risorto. Non è qui, è risorto. È risorto e per questo non è qui. Logica di fede perfetta, visione sulla quale la nostra fede si edifica. Leggiamo il testo di Marco 16, 9, 15. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarla a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Gesù non giustifica la non fede dei suoi apostoli nella sua risurrezione, fondata sulla testimonianza. Anche se oltre alla testimonianza per loro era necessaria la visione del risorto, una testimonianza fatta da persone degne di fede va sempre ascoltata. Adesso si può e si deve prestare fede. Vale per tutti la parola detta da Gesù a Tommaso. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tende la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beate quelle che non avendo visto e hanno creduto. Giovanni 20, 27, 29. Una seconda verità va oggi messa nel cuore di Gesù agli undici: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Perché gli apostoli devono andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura? Forse perché, come oggi si ripete da più parte, Gesù ha bisogno di proseliti? Si risponde che Gesù non ha bisogno di proseliti. E questa oggi è la commozione che è stata creata con arte e scienza diabolica in molti cuori. Si sono invertite le cose e si dice che non c'è bisogno di predicare il Vangelo perché noi non dobbiamo fare proseliti. Non è Gesù che ha bisogno di proseliti, è l'uomo, ogni uomo che ha bisogno di Cristo per essere salvato, redento, giustificato, santificato. È l'uomo che deve ritornare in possesso della sovranità di creazione, verità lacerata dal peccato, natura umana schiava dei suoi istinti della morte. Gli undici devono andare in tutto il mondo a proclamare il Vangelo a ogni creatura, perché ogni creatura è bisognosa di salvezza. Oggi noi abbiamo modificato i termini della verità. Diciamo che Cristo non ha bisogno di proseliti. Diciamo che il Vangelo non si deve predicare. Diciamo anche che ogni religione è via di salvezza. Si giunge ad affermare anche che Cristo e gli altri sono uguali e che anche il Vangelo e gli altri libri sono uguali. Così Gesù è uguale a Mosè e Mosè è uguale a Gesù. Invece va detto che ogni uomo è bisognoso di Gesù. Non è l'acqua che ha bisogno di chi la beva, e chi ha sete che ha bisogno di acqua per vivere. Gesù è l'acqua della vita, della verità, della giustizia e della santità. Chi beve l'acqua che è Gesù guarirà dalla sua sete. Chi non beve l'acqua di Gesù sarà come il ricco cattivo tra le fiamme del fuoco. Ecco cosa chiede quest'uomo: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere l'acqua alla punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ha cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morte qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Luca 16, 19, 31. L'umanità è simile a quest'uomo tra le fiamme del fuoco. A quest'uomo noi cosa rispondiamo? Che l'acqua non ha bisogno di lui. Non è l'acqua che ha bisogno di lui, è lui che ha bisogno dell'acqua. Madre di Dio, aiuti i cristiani perché comprendono che è l'uomo che ha bisogno di Gesù Signore. Non permettere che la falsità ci consumi. Amen.